8 gennaio 2014, siamo in compagnia di Michele De Lucia. Parleremo in questa registrazione, in questa intervista che vedrete venerdì 10, del suo nuovo libro Al di sotto di ogni sospetto. È un libro sulla storia di Berlusconi prima del suo, della sua entrata in politica, del suo impegno in politica. Rapidamente volevo presentare Michele De Lucia, che è un amico, un compagno radicale, che è stato un dirigente radicale, ex tesoriere di Radicali Italiani fino allo scorso anno, e da sempre impegnato appunto nel mondo radicale, e di cui poi parleremo, perché un po' la storia radicale si intreccia anche alla storia di Berlusconi. Parliamo inizialmente, cominciamo a parlare di questo libro, che peraltro sta andando molto bene nelle librerie, e parlando un po' dell'impostazione metodologica. Ecco Michele, tu in questo libro, che diciamo tipo di metodo, come hai raccolto le fonti, di che cosa ti sei servito?
Guarda Gianni, nel salutare i nostri spettatori e ascoltatori e nel ringraziarti molto per questa intervista, la prima cosa che voglio dire, credo che la tua prima domanda è quella che in realtà mi auguravo fosse la prima domanda. La prima cosa che tengo molto a dire è che questo è un libro radicale nei modi, radicale nelle intenzioni e radicale nelle finalità. Se non fossi radicale, se non fossi stato radicale, non avrei potuto fare questo libro, esattamente come non avrei potuto fare e non avrei saputo fare i 5 precedenti. Il metodo quindi è quello solito, il metodo è quello dei documenti. Davvero alcuni commenti che sto ascoltando in questi giorni mi lasciano piuttosto interdetto, anche in modo un po' divertito, se vogliamo. Perché davvero non mi sfugge proprio quale sia il problema, perché per me non c'è nessun problema, nel senso che esattamente come è la lezione di Ernesto Rossi. Ernesto Rossi scrisse un libro meraviglioso, che sai quando ti immagini quale libro mi piacerebbe aver scritto, ecco, Pagine anticlericali di Ernesto Rossi è un punto di riferimento assoluto da questo punto di vista. E perché? Perché lì Ernesto Rossi scrive, questo è il libro più anticlericale di tutti perché lo hanno scritto i papi, nel senso che Rossi aveva raccolto una mole impressionante di materiale, tutto appunto di provenienza clerical vaticana, lo aveva messo insieme e in realtà poi il quadro che ne emergeva era un quadro di Goya, che avrebbe fatto scappare a gambe levate chiunque fosse stato dotato di un po' di sale in zucca. Allo stesso modo potrei dire che nel caso di Al di sotto di ogni sospetto la tecnica è la stessa, anzi si potrebbe dire che questo forse è il libro più in un certo senso anti-berlusconiano di tutti, perché lo ha scritto Berlusconi. Cioè io mi sono limitato a fare la consueta amplissima ricerca tra documenti, emeroteca, atti giudiziari, eccetera eccetera eccetera, riordinarli per temi e cronologicamente e collegarli tra di loro. I miei commenti sono quasi inesistenti in questo libro, c'è ogni tanto qualche incursione, ma quello che mi interessava e mi interessa è offrire del materiale che dovrebbe essere assolutamente conosciuto da tutti i cittadini, sia da chi vota Berlusconi, sia da chi lo avversa o almeno vorrebbe avversarlo. Il punto è questo. A proposito di libro radicale, aggiungo un passaggio ulteriore. Questo libro si situa pienamente all'interno della battaglia radicale per l'informazione, per il diritto a conoscere, per deliberare, e riprende tra l'altro il nesso profondissimo, consustanziale potrei dire, che c'è tra informazione e democrazia. Allora qual è il problema di questo il problema di questo libro, che informa, che fa conoscere, che documenta filtrando il meno possibile e il più delle volte non filtrando per nulla? Qual è il problema? Mi verrebbe da concludere che il problema allora sono i fatti, cioè che questi fatti non si devono sapere. Poi ognuno trae le valutazioni che ritiene. Io più che trarre delle valutazioni, cioè le conclusioni si tirano da sole. Allora, premesso che mi auguro che chiunque non si accontenti di fare come certi papi che mettono i libri all'indice senza nemmeno averli letti, solo perché non gli piace la copertina o il sottotitolo. Francamente mi sembra un modo nemmeno troppo sofisticato, anche un po' banalotto, insomma, e un po' piccino, di eludere il punto storico, il punto culturale e il punto politico.
Perfetto, Michele. E quindi entriamo un pochino nel merito. La tesi che in questo libro appunto tu esponi è che l'attenzione della magistratura per Berlusconi inizia ben prima dell'inizio del suo impegno politico. Qua un po' che so qua il nucleo.
Anche qui ti devo correggere, non è una tesi, sono fatti. Ok? Io racconto fatti. Anche togliendo quei quattro commenti che ho inserito di tanto in tanto, cioè restano i fatti oggettivi, e i fatti oggettivi partono proprio dalla stessa nascita delle società berlusconiane, che nascono con capitali svizzeri, di società svizzere che nessuno ha mai detto, ha mai ricostruito, e Berlusconi stesso non ha mai detto quei soldi come gli sono arrivati e perché gli sono arrivati. Cioè, come mai ste fantomatiche finanziarie svizzere ogni volta che bisogna fare qualcosa prendono Berlusconi e gliele fanno fare a lui e gli danno i soldi per farle? Quindi si comincia subito così. E poi c'è da dire che già nell'attività di e da Palazzinaro a Milano ci sono delle cose incredibili, nel senso che quando Berlusconi acquista i terreni su cui poi costruirà Milano 2, c'è il piccolo problema che quei terreni sono sorvolati dalle rotte degli aerei che atterrano e decollano nel vicino aeroporto milanese di Linate, e quindi con tutta una serie di attività anche illegali viene fuori che come d'incanto ci sono i dirottamenti aerei. Io li ho chiamati in modo un po' scherzoso, perché ogni tanto bisogna pure sdrammatizzare un po', nel senso che le rotte vengono deviate, gli aerei quando decollano da Linate devono, appena si levano in volo, devono subito fare una virata pazzesca che insomma non, altrimenti si potrebbe benissimo non fare, perché Milano 2 doveva essere l'oasi del silenzio. Uno degli argomenti che vengono utilizzati per raggiungere questo risultato è proprio il San Raffaele di Don Verzè, che allora è, potremmo dire, un fantomatico ospedale per anziani. All'inizio non c'è nemmeno la strada asfaltata, per capirci, e soprattutto in tutta questa gigantesca area dove poi sorge Milano 2 il San Raffaele prende un pezzettino così, e nelle carte dei piloti invece c'è un'area gigantesca segnata come non sorvolabile. Questo per dire, proprio è un'attenzione che nasce insieme alle attività di Berlusconi e nasce già negli anni 60 e 70, non nasce negli anni 90 e 2000, cioè non è così.
Perfetto, io giustamente colgo la tua correzione, effettivamente, ma io ero partito parlando di tesi perché ammetto, forse lo devo dire prima, che il libro non l'ho letto, lo leggerò sicuramente, quindi in questo caso insomma una tesi che è praticamente sovrapponibile ai fatti come che tu appunto documenti. Intanto il libro volevo mostrare la copertina, poi chiaramente la mostreremo anche nella all'inizio di questa intervista, in chiusura, presenta un po' anche indicativa di un certo periodo, anche da un punto di vista artistico, questa fotografia di Berlusconi, che è una fotografia di Alberto Roveri, penso Roveri si dica, che è del 77, in cui appunto c'è tutto quanto un po' quelli che sono gli ingredienti di una sorta di kit della accattivaggio, tra virgolette, così possiamo dire, del personaggio dell'epoca, no? C'è lo sguardo truce, l'occhiale da sole, addirittura una pistola su una scrivania, che insomma, un po' un segno dei tempi.
Sì, Berlusconi, anche Dell'Utri, che era il suo autista anche, e aveva a sua volta una rivoltella con regolare porto d'armi, hanno sempre giustificato questa cosa dicendo che era un periodo di sequestri e quindi avevano grande paura dei sequestri, ma vedi, non è tanta questa la cosa, non è tanto questo che ci dice la foto. La foto è un capolavoro per due motivi. Il primo motivo è che evidentemente Berlusconi amava trasmettere questa immagine di sé, ed è un'immagine rampante ma guappesca, parecchio, con poi quella postura che dicevi, la rivoltella, gli occhiali da sole, le lunghe basette e tutto quanto, dall'idea veramente di un... insomma, dice molto, dice moltissimo questa fotografia, e con l'editore ci è sembrata veramente una sintesi perfetta del libro, perché una delle qualità, credo, dei valori aggiunti di questo libro è che, oltre a trasmettere e documentare una marea sterminata di informazioni, di fatti, spiegandoli anche, trasuda un clima da questo libro. Cioè, è veramente un'immersione in un pezzo di storia d'Italia, e poi in una vicenda, in particolare nella vicenda berlusconiana, che veramente ti dà l'idea di quelli che erano i contesti. Cioè, questo alla fine si trova con Mangano, che non è semplicemente il fattore eccetera, ma ha il delicato compito di accompagnare a scuola i figli maggiori tutte le mattine. Cioè, non è che proprio, capito, quando poi anni dopo arrestano Mangano, Berlusconi viene interrogato eccetera, lui dice: ma non mi ricordo se all'epoca non mi ricordo com'è che andò via ad Arcore eccetera, e cioè non si ricorda che lo erano andati a prendere i carabinieri per portarlo via. Cioè, è tutto così. Allora, questo si ritrova sempre con mafiosi, fiduisti, Mangano, e poi intrallazzi e intrallazzatori di tutti i tipi, Flavio Carboni, ci sono 300 pagine di questa roba. E allora io, anche al mio maestro Marco Pannella, cioè, mi piacerebbe dire a Marco una cosa: scusami, io non è che ho cambiato idea sul fatto, anche col diavolo, pur di, pur qua, pur là, eccetera, però se ci sono persone che si accompagnano, cioè che hanno rapporti, affari, eccetera, con tutta una serie di personaggi, diciamo così, che non frequenterei nemmeno se mi puntassero un Kalashnikov alla nuca, e uno come te, Marco, invece non ha mai avuto a che fare con questa gente, cioè io non ho mai avuto a che fare con questa gente, cioè le persone che frequento, con cui ho rapporti, sono lontane anni luce da questa situazione. Allora mi sorprende un po' questo, quasi, no? Volere, ma comunque poi...
No, aspetta, no, a questo punto ormai è necessario dare spiegazione a chi ci segue, perché già ne hai accennato. Parliamo praticamente, in questa tua, in qualche modo, risposta a Marco Pannella, parliamo di un fatto, di un antefatto, cioè Marco Pannella in qualche modo ha stroncato questo tuo libro dicendo di aver letto ciò che stava in copertina. Adesso non so se la parte davanti o il retro, la quarta, e così via. Il sottotitolo, quindi questo, insomma, lo ha colpito negativamente, l'ha ritenuto che, insomma, non fosse degno di essere letto così. Ecco, io immagino che tu, insomma, non l'abbia presa bene un pochino questa cosa.
No, non l'ho presa nemmeno né bene né male, nel senso, è una sua libera scelta. Cioè, se oggi Marco Pannella dice: mi basta la copertina e il sottotitolo, e non leggo 300 pagine di fatti e documenti raccolti ed esposti nella proprio in perfetta sintonia con tutta la storia radicale, non è che mi sconvolgo io per me, mi dispiace per lui, e spero che ci sia un supplemento di riflessione e anche di dialogo, però a un certo punto non è un problema mio, è un problema suo.
Sì, no, era... Io volevo fare esplicitare questa cosa, perché avevamo fatto un accenno, magari chi ci seguirà non era al corrente appunto di questo antefatto, di questo suo giudizio.
Scusami, anche su questo però voglio dire, quanto c'è scritto in questo sottotitolo che a Marco è tanto dispiaciuto? Nel Baratto, il mio libro del 2008, io cito due dichiarazioni di Pannella su Berlusconi, una del 97 e una del 2000, dove dice esattamente la stessa cosa. Io sono ancora d'accordo con Marco, mi spiace se Marco non è più d'accordo con se stesso.
Perfetto, a questo punto guarda, do a te l'onore di leggerlo ai nostri ascoltatori questo sottotitolo.
1963-1993, 30 anni di scandali affaristici e di guai giudiziari di Silvio Berlusconi prima del 1994, cioè prima che adoperasse la politica per avere l'immunità parlamentare e per farsi l'impunità legislativa ad hoc. In pratica, cosa emerge da queste 300 pagine di laicissimi fatti? Emerge come Berlusconi abbia fondato un partito per sottrarsi oggettivamente alla magistratura e per gestire direttamente la protezione politico-partitocratica di cui comunque aveva sempre goduto fino a quel momento, perché contatti di Berlusconi con la politica, interventi indiretti attraverso finanziamenti, voglio dire, io ho citato in un altro mio lavoro per esempio la testimonianza di Lodovico Festa, che dice come Berlusconi finanziasse non solo attraverso il quotidiano il periodico Il Moderno la corrente dei miglioristi del PC, cioè la corrente che faceva capo a Giorgio Napolitano, ma lo stesso Partito Comunista attraverso le feste dell'Unità, attraverso la pubblicità e quant'altro. Quindi mi manca qualche pezzo a un certo punto in certi ragionamenti.
Sì, no, molto chiaro. Ovviamente
viene raccontato nel libro, qui poi ho sintetizzato tutto in una cronologia molto sintetica che poi potrebbe essere utile magari nel corso dell'intervista avere uno spazio proprio di 3 minuti in cui ripercorro la carrellata di questi fatti, perché così capiamo di cosa parliamo e sulla base di cosa io poi tiro delle conclusioni, dando però al lettore ogni strumento per trarne anche di diversissime. Per esempio, dicembre 76, 26 parlamentari del Movimento Sociale lasciano il partito e fondano Democrazia Nazionale. Il leader degli scissionisti, Raffaele Delfino, testimonierà, mai smentito né querelato, che la spaccatura dell'MSI è stata finanziata da Berlusconi. Ma ancora c'è la lettera ormai famosa di Berlusconi a Bettino Craxi, una parte significativa di questo libro è dedicata proprio a episodi di corruzione che coinvolgono la Guardia di Finanza con mazzette milionarie, ma in termini anche di 100-130 milioni a botta, insomma, a visita, quindi stiamo parlando di qualcosa di molto consistente. La lettera in cui Berlusconi scrive a Craxi dicendo: guarda, ho saputo che la finanza sta per fare un'ispezione a tappeto sulle mie aziende, la sintesi giornalistica e il linguaggio colloquiale sarebbe: fammi il favore di levarmeli dalle scatole, grazie per quanto riterrai giusto fare. Cioè così qualunque cosa tu vada a toccare di tutta questa storia.
Sì, no, molto chiaro. A questo punto, dai fatti che tu documenti, passiamo un attimino all'opinione, al commento che si può fare rispetto a queste cose che emergono, e un commento un pochino su quella che è stata l'epopea berlusconiana, che è stata, insomma, caratterizzante la politica italiana per parecchi anni, a prescindere dal fatto che fosse il governo o meno, insomma, sono quasi una ventina di anni. E allora io volevo farti questa domanda per sapere la tua opinione. Dalle deviazioni delle rotte aeree perlinate, il finanziamento ai partiti, le leggi ad personam, il terremoto in Abruzzo, il sistema televisivo post monopolio, il caso Rete 4, ecco, secondo te che cos'è che più ha caratterizzato o ha che danneggiato l'Italia e gli italiani?
Ma sai, più che una di queste cose singolarmente, io direi che è proprio tutto l'insieme che ha danneggiato che ha danneggiato l'Italia, soprattutto nel momento in cui Berlusconi è sceso in politica, ma non è di questo che parlo nel libro, perché poi queste saranno le puntate successive, ne ho già trattato ampiamente per esempio nel baratto, ma anche insieme alla frutta c'era la ricostruzione, tra l'altro molto dettagliata, di tutta una fase di rapporti tra i radicali e Berlusconi. Nel momento in cui Berlusconi ha venduto il tappeto della rivoluzione liberale, ha occupato uno spazio e lo ha sequestrato. Noi fino appunto a metà degli anni 90 riuscivamo ancora con i referendum radicali a portare milioni e milioni di persone a votare, a fare il quorum, a fare delle riforme che veramente cambiavano le cose. Nel momento in cui Berlusconi è sceso in campo, lo abbiamo visto poi nel 97 quando non ci riuscì la raccolta firme, nel 2000 quando andammo a votare, Berlusconi e Cofferati furono uniti nel dire andate al mare, come aveva già fatto Craxi, come ha fatto poi Bossi varie volte, perché poi la compagnia di giro è composita ma volentieri inclusiva tra di loro, nel senso poi fanno parte, ciascuno con un peso diverso, una potenza di fuoco diversa, di questo sistema. Sono diventati inagibili i referendum, è diventata inagibile la stessa rivoluzione liberale proprio a causa di Berlusconi, per il semplice fatto che non ha mai voluto farla. Allora, dire che avere scritto questo libro vuol dire considerare i radicali complici, dovrei considerare me stesso complice. Qui ci sono diversi piani da considerare. Il primo è che nel 94 io queste cose per esempio non le sapevo, e molto probabilmente Marco è troppo abituato a cercare di tirare fuori il meglio anche dal peggio, e quindi lui poi lì ha giocato il possibile contro il probabile, ha detto vabbè, quali che siano le intenzioni, quale che sia il perché lo fa, se lo fa veramente, e lì al centro, a parte tutte le riforme, c'era al centro di quel tentativo di alleanza politica la riforma della legge elettorale in senso uninominale e maggioritario, da un male un bene. Però dico, lì siamo al debutto di Berlusconi come attore direttamente in politica, è una prima volta, lui ha bisogno anche di un'immagine di un certo tipo, ha bisogno anche di essere in un certo senso sdoganato, non ne ha bisogno in termini elettorali più di tanto, non ne ha certamente bisogno in termini economici e quant'altro, ma ne ha bisogno proprio in termini di immagine rispetto a una certa parte del paese. Per tanti motivi è un outsider per quanto riguarda l'essere direttamente in prima persona, senza filtri, senza protettori altri che non se stesso, in questo senso sì. Allora però, quello che voglio dire, questa cosa della rivoluzione liberale di Berlusconi, anche come propaganda, è durata una manciata di mesi tra il 94 e il 95, tant'è vero che poi si rompe rapidissimamente, i radicali restano per 10 anni fuori dal Parlamento proprio perché con lui si riusciva a parlare solo di posti e potere e non di riforme, e quindi poi non si è mai stretto davvero un accordo di un certo tipo. O ancora, nel 2000 è Berlusconi che, dopo averli formalmente appoggiati, fa saltare i referendum radicali, tra cui i referendum radicali sulla giustizia, ed è andato al mare, che pensi me? Ci penserò io quando sarò al governo. Naturalmente è stato al governo per quasi 10 anni e non ci ha mai pensato né a questa riforma né a un'altra, ha difeso gli ordini professionali, cioè tutta una serie di cose che conosciamo. Allora dico che perseverare è laicamente un po' diabolico, insomma, nel senso che nel 94, soprattutto se non sapevi queste cose, potevi raccontartela e raccontarla anche in buonissima fede, oppure facendo un'operazione spregiudicata, ma per aprire uno spazio nuovo. Ma 20 anni dopo, dopo che ci sono state le leggi ad personam, le leggi ad aziendam, scandali su scandali, condanne, prescrizioni, eccetera, eccetera, eccetera. Berlusconi è stato il principale artefice dell'A alla revanche clericale quando noi facciamo il referendum sulla fecondazione assistita e la libertà di ricerca. Cioè, è sputtanante, nel senso che 20 anni dopo, secondo me, è un errore politico provare a mettere una battaglia giusta che condivido al 100% nelle mani sbagliate, nelle mani di chi ha già dimostrato che non gli interessa, non è un cioè gli interessa sistemarsi lui i suoi problemi, non fare riforme per la gente, capisci? Se sento un parallelo tra Silvio Berlusconi e Enzo Tortora, vado via di testa, e vado via di testa per i fatti che sono documentati in queste 300 pagine. E io qualcuno vorrei scorrerlo, se mi dai, no, proprio come una cronologia, perché a questo punto poi questo forse potrà essere addirittura un estratto dall'intervista da far girare forse quasi per i fatti tuoi. Anni 60-70, l'attività della Edil Nord berlusconiana a Segrate, Milano 2, provoca scandali e inchieste giudiziarie, corruttele per licenze edilizie, dirottamenti aerei, abusi edilizi. Ma il ruolo e l'identità di Berlusconi sono coperti da prestanome, per inciso la cugina, la zia e il cognato. Dicembre 74, Berlusconi, interrogato dai carabinieri di Arcore e dal magistrato monzese Giuseppe Lamattina per il tentato sequestro d'Angerio, dopo una cena nella villa San Martino dove abita abusivamente, tra l'altro, questo è un altro capitolo, l'eredità casa di stampa, tace la presenza a tavola del suo fattore, tra virgolette, Vittorio Mangano, boss mafioso. Giugno 75, un attentato dinamitardo colpisce la sede berlusconiana in via Rovani a Milano. L'inchiesta sull'attentato viene depistata, agli inquirenti viene taciuto il nome di Berlusconi e si parla solo della società Soget intestata a un fiduciario. Dicembre 76, ed è la scissione del Movimento Sociale Italiano finanziata da Berlusconi, cosa mai smentita da nessuno degli attori. Marzo 79, viene assassinato a Roma lo strano giornalista e piduista Mino Pecorelli, legato ai servizi segreti. Nelle sue agende il nome di Berlusconi ricorre fin dal 77. E alla data dell'8 marzo 79, cioè 12 giorni prima di essere ucciso, Pecorelli ha scritto: partire per Milano domani con i nomi di Berlusconi e Confalonieri. Anche qui, a proposito di fatti, no, mi verrebbe una domandina, e questa domandina vale per tutte le 300 pagine del libro Al di sotto di ogni sospetto. Allora, in questo libro ci sono 40 pagine di documenti riprodotti in anastatico, 40 pagine. È possibile che mai nessuna televisione, nessuna trasmissione di approfondimento, nessun talk show, nessun telegiornale li abbia mai mostrati? È mai possibile che se si va a fare una ricerca in emeroteca o negli archivi di tutti i maggiori quotidiani, spesso anche di quelli minori, non c'è una parola su questa roba? Niente. Allora, è o no questo libro un servizio pubblico, proprio anche da radicale, lo rivendico fino in fondo, è o no un servizio pubblico vero di informazione per offrire uno strumento per conoscere, per deliberare? Io dico che non è possibile dare una risposta diversa da una risposta affermativa, e sempre da radicale aggiunto, noi abbiamo sempre detto: ma la tua storia mi racconta chi sei, no? Perché se fino ad oggi hai fatto così, domani dovresti essere diverso? E allora io la domanda a Marco la rigiro. Premesso, lo ripeto, che questo sottotitolo è l'esatta traduzione di un paio di suoi bei comunicati. Dove sta il problema? Continuo a chiedermi. E continuo a dire che il problema non dovrebbe minimamente esserci, e dovrebbe questo libro essere considerato una risorsa anche per lui. Andiamo avanti comunque, perché veramente vale la pena, se sei d'accordo, Gianni.
Certamente.
Sempre a proposito di regime italiano, sistema Italia, allora, il nome di Berlusconi e Confalonieri sta nelle agende di Pecorelli, come ricordavo un attimo fa, ok? Alla data 8 marzo 79, lo ripeto, 12 giorni prima di essere ucciso, Pecorelli scrive nella sua agenda: partire per Milano domani, e accanto ci sono i nomi di Berlusconi e Confalonieri. Ora, tutta l'inchiesta su Pecorelli, da molti punti di vista è qualcosa da mettersi le mani nei capelli, eccetera, ma a maggior ragione aggiungo, c'è uno straccio di magistrato o di giornalista o di autore che sia andato a chiedere a Berlusconi e Confalonieri come mai c'era questo appuntamento con Pecorelli, di cosa, per cosa si sono visti, quali erano gli interessi comuni, come mai loro erano interessati a vedere Pecorelli e viceversa. Cioè, è qualcosa che dovrebbe tuttora avere un certo interesse giornalistico, se ci fosse un giornalismo degno di questo nome, mi pare, no? Comunque, andiamo avanti. Novembre 79, Berlusconi dichiara il falso alla Guardia di Finanza, dicendosi consulente esterno di due società berlusconiane, la Edil Nord e la Soget, mentre da anni abita abusivamente nella villa di Arcore dei Casati Stampa, proprio in quanto effettivo titolare delle due società. Qui nel libro trovate tutti i documenti, le relazioni dell'ufficio italiano Cambi, i rapporti della Guardia di Finanza... troverete finanzieri che inizialmente entrano in contatto con Berlusconi perché gli fanno le ispezioni e poi si trovano a lavorare per lui e pure a fare i parlamentari, e lo vanno pure a trovare nel suo ufficio di presidente del Consiglio e c'è l'interrogatorio che gli fanno Borrelli e Davigo, che è una roba che in qualunque altro paese, questo voglio dire, indipendentemente dai profili legali e penali, al netto di... anche di questo potrebbero anche non servire, insomma, al netto di tutte le implicazioni, di tutti i profili legali e penali, in qualunque paese che fosse democratico, una persona con una cosa, con un curriculum del genere, con ambienti, relazioni, rapporti, azioni, fatti, affari, eccetera, di questo tipo, non sarebbe stato lasciato avvicinare alla cosa pubblica, ma nemmeno se fossero morti tutti, capisci? Cioè, non si avvicinava proprio nemmeno a 3 miliardi di chilometri di distanza, ma soprattutto non sarebbe nemmeno venuto mai in mente a lui di poterlo fare.
E agli italiani di votarlo?
Cioè, e magari anche agli italiani di votarlo. Poi, se... ci sono due profili in questo libro, chiaramente c'è quello storico di documentazione, c'è il lavoro giornalistico, chiaramente poi ci sono tutte le implicazioni politiche, sono chiaramente piani che si compenetrano, ma che è anche utile poi tenere distinti. Mi spiego meglio: dire che fanno tutti schifo non implica che allora ci sono alcuni animali che fanno meno schifo degli altri perché quegli altri fanno più schifo, ok? Cioè, lo schifo lo combatti, qualunque sia il nome e il cognome sulla carta d'identità e il simbolo di partito. Allora che problema c'è? Questo è un libro su Berlusconi e su quello che Berlusconi ha combinato fino al suo ingresso in politica. Vado avanti. Aprile 80, lo ricordavo... stavo saltando. Dicembre 79, il nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza informa l'ufficio italiano Cambi di avere accertato, dopo l'ispezione presso le società berlusconiane ed il Nord e Soget, violazioni alle norme valutarie per quasi 6 miliardi di lire. Aprile 80, Berlusconi scrive al leader socialista Bettino Craxi chiedendogli di intervenire per impedire una nuova verifica fiscale della Guardia di Finanza presso alcune società berlusconiane. Aprile 81, in un rapporto alla magistratura della Criminal Poll Lombarda sulla mafia dei colletti bianchi, il titolo preciso è Rapporto giudiziario concernente il crimine organizzato imperante in Milano e Lombardia strettamente collegato a Cosa Nostra, c'è il nome di Silvio Berlusconi in relazione al boss mafioso Vittorio Mangano, al fiduciario berlusconiano Marcello Dell'Utri. Poi dovete leggervi le deposizioni, gli interrogatori a Berlusconi rispetto ai rapporti con Mangano, rispetto a Dell'Utri, rispetto alle cose, perché se non fosse tragico sarebbe comico, nel senso che ti viene proprio da ridere, dici questo veramente c'ha una faccia, bisogna proprio essere Berlusconi per averlo. Ottobre 81, Berlusconi viene interrogato dal giudice istruttore rivellese della Procura di Milano in seguito allo scandalo P2 e in quanto affiliato alla loggia segreta, tessera numero 1816. Dicembre 82, Emilio Pellicani, segretario del faccendiere sardo Flavio Carboni, Do You Remember, vi dice niente questo nome, e io ricordo il lavoro di Teodori sulla P2, le audizioni di Marco sulla P2 anche non molti anni fa, bellissime, cioè delle robe che per me sono un caposaldo, cioè da staccare e conservare e mandare a memoria, ok? Flavio Carboni consegna alla magistratura un memoriale nel quale ricorre più volte il nome di Berlusconi, quale regista di una speculazione immobiliare in Sardegna, Olbia 2, comprensiva di pagamento di tangenti. Febbraio 83, ascoltato dalla commissione parlamentare P2, Emilio Pellicani conferma che la speculazione edilizia Olbia 2, che per la speculazione edilizia Olbia 2 sarebbero state pagate tangenti per 7 miliardi di lire, spese politiche tra virgolette con denaro berlusconiano. Maggio 83, il comando generale della Guardia di Finanza di Roma manda alla procura milanese un appunto con scritto: è stato segnalato che il noto Silvio Berlusconi finanzierebbe un intenso traffico di stupefacenti dalla Sicilia sia in Francia che nelle altre regioni italiane, Lombardia e Lazio. Gennaio 84, il pretore genovese Francesco Lalla condanna Berlusconi, quale titolare del network Canale 5, a 2 mesi di arresto e 400.000 lire di ammenda per violazione della normativa in materia televisiva. Maggio 84, Berlusconi viene interrogato dal giudice istruttore romano Renato Squillante in seguito a una denuncia dell'Ecopost: i ripetitori TV a Roma disturbano le frequenze radio della Protezione Civile e dell'aeroporto di Fiumicino. Berlusconi viene prosciolto e tempo dopo denaro berlusconiano finirà sui conti esteri del giudice Squillante. Luglio 84, il pretore romano Eugenio Bettiol condanna ancora il network Canale 5, stavolta i rappresentanti legali Foscale e Previti, a 3 mesi di arresto e 400.000 lire di ammenda per violazione della normativa che vieta alle TV private di superare l'ambito regionale. Marzo 85, un rapporto della Criminal Poll sul riciclaggio internazionale di capitali mafiosi menziona Marcello Dell'Utri collegato al boss mafioso Vittorio Mangano e uomo di fiducia di Silvio Berlusconi. Novembre 86, un secondo ordigno scoppia nella sede della Fininvest berlusconiana in via Rovani a Milano. Al telefono con Dell'Utri e con Falonieri, Berlusconi attribuisce l'attentato al boss Mangano. Queste intercettazioni nel libro ci sono tutte e sono, ripeto, nel loro genere horror splatter, sono qualcosa di veramente spassosissimo, nel senso che lì dà proprio, ti dà proprio l'idea di quello che è il clima, di quelli che sono i comportamenti, di quello che è il modo di ragionare di questi qui, no? A un certo punto ve ne leggo un pezzetto. Allora, vediamo se trovo il punto preciso. Berlusconi: Marcello Dell'Utri, eccomi. Berlusconi: allora è Vittorio Mangano. Dell'Utri: che succede? Berlusconi: che ha messo la bomba. Non mi dire. Eh sì, e come si sa? Berlusconi: da una serie di deduzioni per il rispetto che si deve all'intelligenza. Ah, è fuori. Ah, è fuori? Sì, è fuori. Ah, non lo sapevo neanche. E questa cosa qui, aggiunge Berlusconi, da come l'ho vista fatta, con un chilo di polvere nera. Dell'Utri: ah, ma fatta con molto rispetto, dice Berlusconi, quasi con affetto. Dell'Utri: ah, dice solo ah, quasi, in questa telefonata. Berlusconi: è stata fatta soltanto sulla cancellata esterna. Dell'Utri: ah. Berlusconi: ecco, secondo me è come una RIC. Insomma, un altro manderebbe una lettera o farebbe una telefonata. Lui ha messo la bomba. Dell'Utri: perché? Perché non si spiega proprio. Berlusconi: eh? Dell'Utri: cioè non si spiega se non c'è un se. Berlusconi: io purtroppo stasera sono stato interrogato dai carabinieri, purtroppo. Mi hanno portato loro, quello di Monza, no? Dell'Utri: sì. Sul fatto di Vittorio Mangano, sì. E io ho dovuto avvisare, insomma, cioè ho dovuto dire sì, è vero, era là, gli ho raccontato la storia che loro sapevano benissimo, peraltro. Dell'Utri: e si capisce. Berlusconi: loro c'erano arrivati prima di me, vado un po' avanti. Berlusconi, sì, ma poi la bomba fatta proprio rudimentale, sì sì, con un chilo di polvere nera, quindi proprio, proprio sì, col sistema proprio, per dire faccio un botto, faccio un botto, rincara Berlusconi, sì, ma poi con molto rispetto, perché mi hanno incrinato soltanto la parte inferiore della cancellata, ah, una cosa, un danno a 200.000 lire, sì sì sì, Berlusconi ancora, quindi una cosa anche rispettosa e affettuosa, sì, Dell'Utri ride, e sempre ridendo Dell'Utri, pazzesco, sì sì sì, Berlusconi, vabbè, io ritengo che sia così, quindi adesso aspettiamo che poi Dell'Utri, certo, sentiamo, sì, comunque pare strano però, perché sì, tu dici giustamente che lui, Berlusconi, ah, non c'è altra spiegazione. Poi Berlusconi parla di segnale di estorsione, e poi sentite questa. Berlusconi, no, quando poi mi hanno detto, si riferisce alle forze dell'ordine, che era uscito da poco Dell'Utri, ma io, ma questo io non lo sapevo proprio, perché non ci avevo proprio fatto riferimento, infatti mi è venuto, mi è passato, ma dico, ma non può essere lui, in effetti però se è fuori non avrei dei dubbinetti, va? Vabbè, tu sei sicuro che è fuori, sì? Berlusconi, sì sì, me l'hanno detto loro. Dell'Utri, te l'hanno detto loro. Berlusconi, ma loro hanno fatto tutto. Quando uno ti dice, ma poi gli passa Confalonieri, sentite che dice Confalonieri a un certo punto, non, riferito a Mangano, non è un uomo di fantasia, Dell'Utri, non è un, esatto, proprio è, si ripete, Confalonieri ridendo, ha cominciato 10 anni fa a fare così, ha 46 anni adesso, Dell'Utri, sì sì, e poi anche un tentativo timido in effetto. Sì, solo per dire sono qui, già, sono qui, ma dico no, perché, vabbè, e via di seguito. Confalonieri, la povera Veronica è qui esterrefatta. Dell'Utri, sì sì, pensa che addirittura gelosa, aggiunge Confalonieri, e Dell'Utri ride. Guarda, Confalonieri parla, ha fatto una scena di gelosia stasera che era commovente, io mi sono commosso per Silvio, Dell'Utri ride, Confalonieri, guarda davvero, ho detto, guarda che bello avere 50 anni e avere ancora delle scene di gelosia per Silvio, e poi vabbè, insomma, forse la lettura è stata troppo lunga, chiaramente andrebbe fatta a più voci, ma sto pensando anche magari una delle presentazioni, vedere con 2 o 3 amici attori, proprio di portarle in scena delle parti di questo libro, perché ripeto, se non fossero cose poi tragiche per il paese, per lo spaccato che ne esce eccetera, sarebbe anche solo divertente, capito? Quindi termino la carrellata. Giugno 87, Berlusconi viene interrogato dal giudice istruttore milanese Giorgio Della Lucia alle prese con l'inchiesta per la bancarotta fraudolenta Inim Bresciano che coinvolge il suo sodale Marcello Dell'Utri. Primavera 89, durante una verifica fiscale della Guardia di Finanza presso la società berlusconiana Videotime S.p.A. i finanzieri intascano una mazzetta da 100 milioni di lire in contanti pagata da un fiduciario berlusconiano. Qui ne troverete di queste mazzette a botte di 100-130 milioni a Iosa, e ancor più divertente, tra virgolette, nel, della parte su, sull'attentato dinamitardo di Mangano, è da leggere tutta la parte che riguarda proprio i rapporti con la Guardia di Finanza e come Berlusconi utilizza Salvatore Sciascia, che è il suo ministro delle finanze, diciamo così, delle sue società, lo utilizza proprio come lo schermo, la protezione dove poi le inchieste si vanno a infrangere. Chiaramente Sciascia pagava materialmente queste mazzette a botte di centinaia di milioni, e poi nel libro trovate anche una pagina con tutta una serie di donazioni che sono state fatte da Berlusconi in quel periodo, con annessa donazione di 500 milioni al signore di cui sopra. Poi si va a vedere che questo signore è un altro che sembravano semplici fiduciari eccetera, in realtà poi sono a capo di altre società della galassia berlusconiana, all'interno delle quali viene custodita una quota di minoranza di Fininvest di quasi il 6%, quindi non esattamente una sciocchezza, e così si va avanti, insomma, io potrei continuare a tirar giù cose
Ma non ci raccontare tutto il libro, perché sennò...
Primavera 89, secondo la Procura di Milano, la Fininvest avrebbe versato al PRI, il partito repubblicano del ministro delle poste Oscar Mammì, autore della legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo, una tangente di 300 milioni di lire. Ottobre 90... A proposito di una vita immacolata, no? La Corte di Appello di Venezia dichiara Berlusconi, troverete l'atto nel libro, colpevole di falsa testimonianza per avere dichiarato il falso in merito alla sua affiliazione alla P2. La condanna verrà cancellata dall'amnistia, l'ultima che c'è stata, quella del governo Andreotti del 90. E poi c'è la CIR De Benedetti, c'è il rapporto della Polizia Cantonale di Bellinzona che ipotizza che il clan di Silvio Berlusconi sia coinvolto in operazioni di riciclaggio internazionale e via di seguito. Naturalmente per tutte le cose che vi sto dicendo ci sono documenti, testimonianze. A volte sono intercettazioni, a volte sono interrogatori, ci sono le sentenze, quindi insomma c'è veramente una quantità immane di materiale.
Quindi l'invito a leggerlo è abbastanza diciamo accattivante per tutte queste cose che tu hai citato.
Per inciso, uno dei miei libri precedenti, Il Baratto, che a Pannella è tanto piaciuto, ritengo giustamente, in forma molto ridotta, quasi come se fosse un indice, perché lì la parte più nuova che dovevo raccontare era quella di Veltroni e dei rapporti con il PC, ma io anche in quel libro ho già proprio dato almeno notizia, senza approfondire, di tutta una serie di vicende che poi in questo libro invece sono trattate in modo molto approfondito, tant'è vero che io dissi in sede di presentazione del Baratto ormai 6 anni fa, avevo materiale per farne 2 o 3 di libri, a un certo punto però ho scelto un taglio e ho messo uno stop perché continuava a venire fuori roba per non fare un'enciclopedia.
C'era già tutto, perfetto. Allora, a questo punto tu, insomma, ci hai raccontato, ma siamo in chiusura perché è tardino. Rapidamente volevo soltanto chiederti a questo punto la fine di questa tua, diciamo, suggerimenti e anche stimoli ad acquistare questo libro. Che cos'è che differenzia questo libro da un libro di Travaglio, che sappiamo è un'altra persona che insomma ha dedicato parecchie fatiche letterarie, e quindi tutto il fenomeno dell'anti-berlusconismo?
Allora, ti ringrazio per questa domanda. Io voglio prima di tutto dire una cosa. Marco Travaglio è una persona estremamente competente, studia e lavora come un pazzo, e sa di cosa parla. Quello che posso dire a Travaglio è che a volte mi pare che si faccia un po' prendere la mano dall'ansia di colpire determinati obiettivi, e quindi a volte va un po' troppo con l'accetta, però voglio dire, comunque io credo che il lavoro proprio giornalistico di documentazione storica, di inchiesta di Travaglio, sia un contributo prezioso all'informazione in questo paese. Dopodiché Travaglio non è radicale, io sono radicale e quindi ho un certo tipo di analisi, e cioè io sono ancora d'accordo che Berlusconi non è il primo di loro, è in un certo senso l'ultimo di loro, che è un epifenomeno di regime, tutto quello che vuole, però non posso dimenticare, ed è qualcosa che conta storicamente, giornalisticamente e politicamente, non posso però fare l'economia del fatto che Berlusconi presenta per la potenza di fuoco economica, finanziaria e mediatica delle peculiarità, delle soggettività tutte assolutamente solo sue, che non possono essere messe sullo stesso piano di qualunque cagatina, per dirci. Cioè, è vero o no che da quando c'è Berlusconi per l'informazione, anche quella cosiddetta de sinistra, alcune cose sono diventate tabù? Perché Michele Santoro, ma glielo dico in positivo, organizza una trasmissione sui documenti di questo libro? Cioè, falli vedere in TV, falli vedere, portali davanti alla telecamera e falli vedere. E poi, indipendentemente da assoluzioni, condanne, prescrizioni e quant'altro, facciamo un bel dibattito, vediamo Berlusconi cosa ha da dire. Voglio dire, no? 50 anni dopo ce lo vorrà dire Berlusconi i soldi di ste finanziarie svizzere da dove arrivavano, perché gli sono stati dati, come li ha conosciuti, qual era la sua mission, Cesare, è interessante, no? Ma qualcuno gliel'ha mai chiesto davanti a una telecamera? L'altra cosa è che davvero per ogni vicenda giudiziaria raccontata in questo libro, a me, cioè da lettore e da studioso anche, non mi piace mai vedere in qualunque documento, testo, opera, eccetera, in primo grado tutti condannati, poi vai a vedere in secondo grado tutti assolti, e tu come autore me lo devi dire, perché se non me lo dici mi stai prendendo in giro. Quindi ovunque è stato possibile ricostruire in dettaglio le vicende giudiziarie, alcune molto risalenti nel tempo, in alcuni casi per esempio alcuni dei protagonisti come De Lorenzo Senior sono morti e tutto quanto, quindi non si capisce. Ovunque è stato possibile ho scritto come è andata in primo grado, come è andata in secondo grado, come è andata in appello, se c'è stata prescrizione, se l'inchiesta si è misteriosamente arenata di fronte magari a notizie enormi che avrebbero meritato. Verrebbe quasi da dire che Berlusconi non sembra molto interessato alle riforme della giustizia, perché in un certo senso il disastro della giustizia, al cui peraltro lui ha ampiamente contribuito facendo fallire già nel 2000 i referendum radicali e non raccogliendo le firme nel 2013, dici insomma di che stiamo a parlare? Cioè a lui conviene che la giustizia, perché forse così ha evitato di avere qualche sentenza e qualche condanna in più, anche su questa cosa dei referendum 2013, scusatemi tanto.
Si è scatenato Michele.
Un dente me lo voglio togliere. Cioè, ma veramente vogliamo raccontare a noi stessi, prima che agli altri, la palla che Berlusconi voleva ma non gliel'hanno fatto fare? Berlusconi, se solo potersi parlarci 5 minuti lo convince. Cioè, Berlusconi, quando vuole una cosa, tutta la sua vita dimostra che se la prende. Berlusconi voleva il referendum? Prendeva il libretto degli assegni, prendeva alcune migliaia di interinali, alcune migliaia di gazebo, faceva un po' di spot sulle sue, sono sue, mica sono mie, mica sono di Pannella, sono le sue, no? Potrà disporne. Poteva prendere le sue TV e fare le trasmissioni di approfondimento, poteva fare gli spot perché non c'era par condicio, ma stiamo scherzando? No, ma cosa ci stiamo raccontando, vorrei sapere. Ripeto, nel 94 uno poteva dire non so nulla di queste 300 pagine di al di sotto di ogni sospetto, e quindi affronto Berlusconi in termini solo politici, è un fatto tra virgolette nuovo, le virgolette le metto io, della politica, vediamo che fa, proviamo a. E poi però insomma questa roba viene fuori, e allora nel 94 così, nel 95 poi c'è già il primo scazzo e ci candidiamo alle regionali contro da soli per farlo perdere, nel 96 si ritenta un accordo politico e mi ricordo Marco in diretta a Radio Radicale tutta la notte aspettando la telefonata dal SUC per vedere come andava a finire, naturalmente andammo poi a sfracellarci da soli, e nel 2000 ti fa saltare il referendum sulla giustizia e pure quelli sull'economia e sulla legge elettorale, e nel 2005 l'ospitalità, in quello perfettamente uguale nella convenzio d'escludendum con il IDS e via di seguito, e cioè che altro deve fare questo? Cioè, se Berlusconi voleva fare il referendum sulla giustizia nel 2013, metteva mano al libretto degli assegni e aveva ogni possibilità di raccogliere le firme su uno, su sei, su 12 o su 12.000 quesiti in 2 settimane. Chiaro? Cioè, dopodiché, se uno vuole fare il solito giochetto, quante sono queste dita, e se il partito dice che sono 5, a me le dita mi continuano a sembrare 4.
Sì, questo qua è un esempio abbastanza già l'hai fatto al congresso di Radicali Italiani.
A me fa ecco, questo mi dispiace proprio, mi fa quasi rabbia, che si butti a mare una storia mia di un quarto di secolo, una serie di lavori credo che hanno lasciato e stanno continuando a lasciare un segno, eccetera, perché basterebbe dire c'era una possibilità per me, c'era una possibilità su 100 miliardi e ci ho provato a vedere se magari per una convenienza contingente, eccetera, questo raccoglierà le firme. Ci può stare sul piano politico.
Sì, certo, è tempo di consuntivi.
Io ho già dato, nel senso che
no, ho capito perfettamente.
Per me è stato lo sputtano. Poi ero tesoriere dei Radicali Italiani, attore della promotore e copromotore della campagna referendaria, quindi ho interpretato proprio le mie funzioni nel modo più corretto possibile rispetto a tutti i miei compagni, quindi cercando di tenere tutto insieme, cercando di raccontarla, cercando di portare a casa queste benedette firme. Però è un errore politico dire nel notiziario del mattino bentornato Silvio sempre più tortoriano, e il povero Enzo credo che si stia ancora rivoltando. Ma come fai? Cioè,
tutto molto chiaro. È stata molto lunga questa intervista, però io mi sento meno di chiederti di ascoltare due miei commenti in chiusura, poi se vuoi vorrei replicare ovviamente. Il primo è che, se non ricordo male, nel 94, quando Berlusconi entrò in politica, lui disse, motivò questa cosa dicendo che non c'era più la Democrazia Cristiana a fare argine ai comunisti e quindi le sue cose erano in pericolo.
Capisci?
No, ti dico per dirti che esattamente, è fin dal 94 quello, io dico e dicevo anche all'epoca, mi sembrava abbastanza improponibile come eroe della rivoluzione liberale. Già le premesse secondo me non c'erano. Altra cosa che volevo dirti è che il tuo invito a Travaglio e Santoro a fare, io, è molto bello, è interessante, magari lo accogliessero, ma devo dire che sono, penso che non lo accoglieranno. Perché? Perché tu in questo lungo elenco che ci hai fatto, che è un po' una sintesi anche un po' di dati che stanno nel tuo libro, non hai mai citato gli scandaletti Rosa, le Papi Ger, i casi Rubi, cose che sono il 99% dei contenuti delle trasmissioni su Berlusconi, che sono il 99% delle puntate delle trasmissioni di Santoro. E questa forse è la differenza metodologica di base tra te e l'anti-berlusconismo.
Forse parlare delle ragazzine è un modo per non parlare del resto. È vero, questo è un problema, è una cosa che effettivamente accade. Io poi ho già detto in altre occasioni che a me delle olgettine, delle ragazzine, eccetera, eccetera, non me ne potrebbe fregare di meno, ma veramente, nel senso, il problema non sono le ragazze, poi c'è un problema di educazione, di messaggio, di esempio, di responsabilità, eccetera, tutte cose di cui Emma in particolare ha parlato, e a scandali in corso, cioè chi maneggia la cosa pubblica e parla a milioni di persone dovrebbe anche essere responsabile rispetto a questa cosa. Il problema è che poi ti fai le olgettine, ma fai anche il Family Day. Cioè, restando sempre sul livello politico, il problema vero è quello lì. Cioè, io potrei anche dire, sai che c'è, se ci sono i termini di legge, c'è il consenso, coi tuoi soldi e col tuo uccello fai quel cavolo che ti pare. Però se poi mi organizzi a reti unificate il Family Day per togliermi diritti, rendermi più difficile esercitarli, impedirmi di esercitare la mia quella libertà di scelta che tu nel privato dei cazzi tuoi, invece, avendoci soldi, potere, eccetera, però è tutto, ecco, lì non ci siamo proprio. Ma mi pare molto più negativo un'iniziativa come il Family Day, che vuole imporre un modello illiberale a tutti, che non le ragazzine.
Perfetto, in chiusura di questa lunga intervista, che è stata un po' anche una conversazione, anche se ho fatto poco più che da tappezzeria, ma era giusto che Michele parlasse. E io vi ricordo, al di sotto di ogni sospetto, Michele De Lucia, Chaos Edizioni, lo trovate in libreria, sta andando molto bene, spero che vada anche meglio. E ovviamente la parola a Michele per un ultimo invito.
Vi consiglio, e consiglierei anche a Marco Pannella, di riprendere in mano un altro libro che è stato ristampato da Chaos qualche anno fa. Voluminoso, ma nemmeno una riga, non c'è una riga che non valga la pena. L'autore è Ernesto Rossi e il titolo del libro è Settimo non rubare, e a quel punto voglio vedere se Al di sotto di ogni sospetto non è un libro pienamente, è un libro pienamente radicale oppure non lo è.
Grazie ancora Michele De Lucia, questa serata su Libri.tv. Grazie ancora.
Grazie a te.